settimanale. Già da ragazzino allo stadio per tifare con gli altri ragazzi, tante voci sono a cuore. Difendere la tua curva con coraggio e con onore. Quante mattinate a preparare gli iscrizioni, le coreografie, sciarpe, tocce e bandieroni. Ma lo vuoi sapere ciò che importa per davvero? Massacrare gli avversari appena giù dal treno. Dietro la curva ci vedi arrivar, a testa alta ci accarica. La fase finale non ci fermerà, prova a fermarsi e poi ci vedrà. Quel pallone sulle gradinate sale alta la tensione, con insulti, grida e minacce avvelenate, ci si vede fuori e poi non si te la scappate. Fuori sul piazzale tra gli sbirri e cellulari, sciarpa e cinghia in mano, sono fatti temerari. Chi non lo è mai stato proprio non lo può capire, usa se una fede non una moda da servire. Dietro la curva ci devi arrivare, a testa alta si accarica. La fase di finale non ci fermerà, prova per farci.
Buonasera, buonasera, benvenuti su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Questa sera uno speciale dedicato a uno dei pezzi storici della curva bianco e nera. Abbiamo l'onore di avere in studio con noi questa sera il grande Luca Dardo. E qua così sulla mia sinistra sono anche un po' agitato perché insomma non è sempre
la personalità del
non tutti i giorni possiamo avere l'onore di avere una persona come Luca che ha fatto parte non solo della tifoseria ma ha cresciuto anche tutto il tifo bianconero e ha firmato delle pagine della storia, insomma, della Torino bianconera. Va bene se ti ho presentato così, Luca?
Sì, va benissimo.
Ecco, con me in studio ci sono sempre i soliti miei compari, visto che sei siciliano sono compari,
no? Compari.
Alla mia destra qua è Euclide da Torino.
Ciao, buonasera a tutti.
E il buon Paolo da Paulotta da Chivasso.
Ciao a tutti, buonasera.
E Tano da Venaria.
E Tony, sì. Tano da Venaria, esatto. Il buon Tony. Ecco Luca, noi abbiamo voluto, dopo insomma, lo speciale che abbiamo fatto sui derby, no? Il derby della Mole, no? Che abbiamo fatto la scorsa settimana. Poi insomma abbiamo anche questo weekend festeggiato scorso weekend, insomma, il derby vinto contro il Toro, contro i cugini. E beh, poi la gloriosa 3-0 su, insomma,
sì, il discorso che dire che noi diamo subito il colpo di grazia a quando mancano appena
sì, esatto,
2-3 minuti alla fine
alla
della
fine,
partita,
fine della
prima
partita.
Li illudiamo.
E beh, dopo questi successi bianconeri questa settimana, cioè, suggeriamo un altro successo questo venerdì e abbiamo te in redazione e quindi vogliamo elogiare un attimino qua il calcio e la tifoseria bianconera in questa settimana. Bene Luca, e allora abbiamo parlato anche prima della trasmissione un po', ci conosciamo anche da tanti anni e so che comunque tu sei venuto dalla Sicilia, no? Sei venuto dalla Sicilia in una Torino all'epoca operaia, una Torino che insomma era un po' diversa dalla tua realtà, no?
Sì.
Come hai iniziato, no? Ad appassionarti al calcio, appassionarti alla Juventus e poi in seguito via via alla tifoseria, insomma?
Beh, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori che in questo momento mi stanno ascoltando. Io sono nato a Marsala, in un paesino della provincia di Trapani. E con mio padre e la mia famiglia eravamo già a Torino negli anni 64. Poi mio padre, così all'improvviso, ha deciso di tornare giù in meridione nel 72. Però io sono stato sempre cresciuto un po' qui a Torino, anche cresciuto nel golleggio, perché mio padre e mia mamma lavoravano e nessuno poteva tenere me e mia sorella, così ci hanno portato in golleggio. Però comunque, chiudendo questa parentesi di familiare, io ritorno a Torino negli anni 79 da solo. Mi sono trovato a Torino da solo, ho chiesto un appoggio a mio zio, che un po' c'era, un po' non c'era. E allora poi niente, ho incominciato questa avventura qui a Torino nel 79, come dicevo prima, e sono andato presso i preti di Corso Principe Oddone a stare lì come abitazione, no? E vivevo lì e alla mattina andavo a lavorare. Una domenica mio zio mi fa: dai, ti porto allo stadio. Però io già la passione nasce con mio padre, che viveva il calcio, mio padre, domenica per domenica. A casa si respirava solo il profumo del cuoio del pallone. Nei bar, in TV, attraverso le voci emozionanti che uscivano dalle radioline, si prendeva proprio, io prendevo piccole dosi di questa realtà del calcio, no? E quando poi mio padre, mentre che era a Torino, mi portava in curva e io ero nella parte dei distinti, io guardavo esclusivamente la curva. Infatti un giorno mio padre: io a te allo stadio non ti porto più, perché tu non guardi la partita ma guardi la curva Philadelphia.
Eri attratto.
Perché ero attratto, bravo, ero attratto da questi botti, da questi canti, da questi battimani, da questi striscioni con le scritte contro gli altri tifoserie. E allora ho detto di me, pensavo a bassa voce, senza farmi sentire, di mio padre, ha detto: cazzo, questa roba mi piace.
Ha detto proprio papà, le papà,
papà, le
papà. Capito? Papà, le papà. Così, quando sono tornato su nel 79, come dicevo prima, mio zio mi invita una domenica ad andare allo stadio, dopo tanti anni che io non mettevo più piede allo stadio, perché sono tornato a Massala nel 72 e sono tornato poi da solo nel 79 a Torino. Mio zio mi porta allo stadio, eravamo nei distinti sempre, e così guardo la partita della Juve, ma io guardavo esclusivamente
la curva.
Bene, dopo due domeniche, perché allora c'era una domenica la Juve giocava in trasferta e una domenica in casa. La domenica, dopo due domeniche, sono andato allo stadio. Sono andato allo stadio da solo in curva. Da lì avanti ho cominciato a vivere la vita di tifoso, per ammirare che cos'era la curva. Io guardavo cosa facevano gli altri. Stavo a mio posto, tifavo con loro, no? Facevo le cose con loro. Loro non sapevano chi ero io e io non sapevo chi erano loro. Perché non era facile per un ragazzo che arriva dalla Sicilia, perché lì erano tutti, la maggior parte erano tutti torinesi, piemontesi, comunque. Poi c'era molta delinquenza e dovevi stare attento anche ai portafogli, alle catene, perché in quel momento lì c'era anche che girava molta droga, anche nelle curve, no? Erano gli anni bruttissimi in quelle curve lì. Però a me mi affascinava il mondo del tifo. Perciò io ho incominciato a guardare quello che facevano gli altri.
Ma quindi ti ricordi com'era la curva Philadelphia? E ti ricordi anche in quel periodo come sono nati anche i vari gruppi, no?
Sì, certo. Mi ricordo perché, pure che io non ero a Torino, poi ho studiato un attimino le curve, le opposte tifoserie, no? E i primi gruppi tra in curva erano i Pandas e Fossa. Tutti questi ragazzi provenivano da Barriera di Milano, Borgo San Vittorio, Borgo Vittorio, e un gruppo della zona centro di Torino. Nel 77 diversi ragazzi appartenenti ai due gruppi, tra cui i Pandas e Fossa, decidono di dare vita a una nuova fazione. Nascono i Fighters. Infatti nascono dal 77, nascono loro, da un nucleo di gruppo
fuoriuscito dalla fossa,
fuoriusciti sia dalla fossa che dei Pandas e anche di altri ragazzi che si sono uniti a loro. E questo ragazzo che ha fondato i Fighters è Beppe Rosso, che è mancato negli anni precedenti, dove lui diceva, le sue parole sono, quando qualcuno gli ha detto tu sei il capo, lui diceva io non sono il capo, io sono un tifoso come gli altri, la mia passione è la fede della Juve, è il fare conoscere
fare conoscere
i nostri colori, difendere i nostri colori, perché la Juve non è amata in Italia, è amata sì, ma non da tutti, no? Così Beppe Rossi dice: lo scopo principale è di difendere i colori bianconeri nei vari stadi italiani. Queste sono le sue frasi. Sempre nel 77, un gruppo di ragazzi di Genova e grande Lucio di Verona, anche lui è scomparso. Per la prima volta lo striscione NAB. Lo striscione NAB viene fatto dai gruppi da un gruppo di Genova, di ragazzi di Genova, e Lucio che era di Verona.
No, perché qua abbiamo anche in trasmissione il Tony, no? E Tony, penso che lo conoscerai da parecchi anni.
Sì,
Tony,
lo conosco, no? Sì, parte della generazione prima.
Sì, lui fa parte della tua generazione. No,
prima, perché lui,
no, lui fa sempre parte di quella prima.
Di quella sempre prima. Più vecchio di lui, dei vecchi degli anni.
Cosa voleva dire?
No. Che anche lui ha vissuto questi momenti.
E lì che freme.
Per dire anche delle date lui.
Anch'io come te.
Perciò queste date sono esatti? No, visto che lui è preciso, no?
Boh. Io volevo farti una domanda.
Sì, troppo preciso.
Ma così, adesso sono passati tanti anni da quando hai iniziato, come hai detto, la tua vita nello stadio, ma la tua prima trasferta, un po' le trasferte un po' più...
Allora tu mi fai tornare indietro. Perché io stavo...
Stava parlando un attimino dei gruppi.
Ah, allora ripetiamo, te la faccio dopo quella allora.
Sì. Perché tanto dopo parleremo, vabbè, la prima parte, come adesso sentite, è un po' la narrazione di quello che era la curva Philadelphia, di come si sono evoluti i gruppi e sono nati le varie frange, no, della tifoseria. Abbiamo sentito che all'inizio c'erano i Panthers, poi adesso nel 77 sono nati i Fighters e poi i NAB, che è un gruppo di Genova.
Poi si prosegue la fila che nascono gruppi, perché la curva incomincia a riempirsi di gente e nasce un altro gruppo nel 1981, che sarebbero gli Indias. Gli Indias appare allo stadio di Pistoia il 12 aprile. Io personalmente non potrò mai dimenticare questo gruppo, fatto di ragazzi, ma già uomini, già che c'era già tanta fratellanza e rispetto da due fede, sia del cuore nero che della fede della Juve.
Quindi qua vediamo già non solo l'amore, no? E la fratellanza, l'amicizia, quella forte tra persone in curva, ma anche diciamo una fede quasi politica,
politica.
No? Di varie persone che comunque si ritrovano, no? Comunque in un posto. Gli stadi sono stati per anni, adesso purtroppo, insomma, negli ultimi anni non è così, ma sono stati luoghi di aggregazione dove sono nate grandissime e bellissime amicizie, ma non solo a livello calcistico, anche tante volte si andava allo stadio. Io ad esempio sì, anche per un ideale, nel senso che io, che sono più giovane, che tipo, cioè, sono juventino, però dico, cioè, c'è anche la Juve ha rappresentato per tanti anni un po' una curva, diciamo, di destra, no? Insomma, una curva un po' nera rispetto ad altre.
Dopo gli anni 90.
Dopo
prima purtroppo erano di estrema sinistra, cioè, conosce proprio di estrema sinistra.
Sì, nel mondo, sì, che quando siamo entrati, se sono entrati gli Indias, quando sono entrati gli Indias, che poi nasce un altro gruppo, sempre vicinanza al mondo di estrema
destra,
perché a quell'epoca lì si chiamava estrema destra, sì, e nacque Gioventù Bianconera. Gioventù Bianconera, sì, erano tutti ragazzi di zona Mirafiore. Ed era anche da loro, avevano sempre una fede con il cuore nero e la fede per la Juve.
Erano legati al fronte, comunque sbaglio, erano legati al fronte della gioventù,
sì,
vero?
Sì. Poi nell'85 successivamente nasce Aria Bianconera,
dopo Nucleo,
sì, quegli anni lì. Nucleo. Il gruppo Viking, che prima si chiamavano Viking e poi si chiamavano Viking, che sono di Milano, sono nati nell'86. Il 5 ottobre, in occasione dell'incontro Juventus Milan. Tutti i ragazzi della Lombardia e anche loro fede bianconera e cuore nero.
Comunque, stacchiamo un attimo, riprendiamo dopo, sempre sulle frequenze di RBN Attacco la Torino Bene. Ci sentiamo subito dopo, facciamo uno stacco musicale, perché sennò sforiamo della nostra ora. Ok, Luca?
Benissimo.
Va benissimo.
A dopo!
Pensa agli sbagli che farai. Urla Grecchi in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che è intorno. Pensi a Frida, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e rindia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieniti stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, vi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone. Pensa agli sbagli che farai. Urla, great gig in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. A canna i ricordi, lo devi a sti corpi di fighe, gridano liberi o morti. Forti con ognuno che cade, altri 100 ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora. Che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva all'Appio Tuscolano. I ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini, il pugnale alla mano, il silenzio li tomba, un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un ghigno strano. La sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa travanza, le belle alla fine col tuo teschio danza.
Alla fine col tuo teschio danza.
Pensa agli sbagli che farai. Urla, great gig in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai. Urla, great gig in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Eccoci qua, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene. È uno stacco, breve stacco musicale, e siamo di nuovo qua in trasmissione con Luca Dardo, uno dei fondatori storici della, insomma, di un gruppo, adesso ne parlerai, della curva bianconera, dell'area bianconera. Insomma, abbiamo iniziato a parlare un po' di come ti sei avvicinato tu alla curva, di come hai vissuto i primi anni, dal 79 quando sei arrivato fino ai primi anni 80. Adesso stavi parlando appunto dei vari gruppi, e siamo arrivati ai gruppi di Viking di Milano, che sono tutti dei ragazzi della Lombardia, esatto.
Poi andando avanti, nell'86, con tutto quello che è successo a Firenze in quella trasferta, tutti i gruppi di Torino cessò di esistere. A malincuore abbiamo dovuto togliere tutti gli striscioni. E qui succede che nel campionato 87, nasce provvisoriamente, abbiamo messo il nome Black and White Curva Philadelphia, mm-hmm. perché in quel momento non sapevamo cosa fare, cosa mettere. Si stava un po' rompendo la curva, i ragazzi stavano un pochettino andando via. E allora cosa succede? Che ci siamo osati di mettere un nome, ci si è venuta un'idea di mettere questo nome, Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, che nasce è stata messa dal film Arancia Meccanica, nel 87 mettiamo questo striscione. Purtroppo questo striscione ci ha portato tanti problemi, perché avevamo tutti contro, iniziando dalla società, che allora presidente era Giampiero Boniberti, dove poi logicamente ci ha tagliato quasi tutti i ponti, perché logicamente non ci voleva neanche vedere. Già Boniberti era un tipo
inquadrato,
un uomo Fiat,
quindi. Poi problemi con la prefettura di Torino, carabiniere, polizia, di tutto. Chi portava una maglietta con basta che loro vedevano un pugnale, vedevano un arancio, vedevano qualcosa, purtroppo il ragazzo veniva tolto dalla sciarpa o dalla maglietta, qualsiasi cosa che avevo, anche un adesivo. E allora ci hanno dato filo da torcere per un anno, però noi abbiamo tenuto duro per un anno.
Non avete scelto un nome no. semplice, cioè Arancia Meccanica, sì, era impegnativo.
Era molto impegnativo. Poi
tra l'altro io lo stesso in Arancia Meccanica, io la prima volta che ho visto la Juve l'ho vista nell'87 al comunale, io ero nei distinti perché ero proprio piccolino, avevo 9 anni, e mi sono girato, ho visto proprio, e mi ricordo che lo chiesi a mio padre, a Bonani, mio zio, no? Ma no, non farci caso, quelle cose non farci caso.
Era anche il periodo che avevano i giubbotti rovesciati con l'arancione, la parte, i bomber rovesciati,
perché che si andava in trasferta con i bomber
e la bombetta
sopra, certo. Allora cosa abbiamo dovuto fare? Per far entrare lo striscione, ragazzi, ci siamo inventati: ogni lettera aveva una ciniera, perciò ognuno di noi portava una lettera dentro,
pensa un po',
nascosta sotto
il bomber,
sotto il bote, in modo che se ti perquisivano non avevi niente addosso, loro non trovavano. Arrivando dentro rimandavamo le scritte con le ciniere, chiudevamo, scrivevamo di nuovo Arancia Meccanica e lo tenevamo in mano, sempre con la vigilanza di qualcuno di noi a turno che guardavano sotto se arrivava polizia o carabiniere,
facevano il palo,
in modo che noi lo tiravamo subito su, perché non ce lo dovevano prendere. Non ce l'hanno mai preso quello striscione lì.
Penso un po'.
Boh, a questo punto, meno male che finisce questo campionato, e così poi si decide per l'anno a venire di fare un nome.
Che anche lì
e lì mi viene da ridere, perché quella sera lì, mi sembra, se non sbaglio, eravamo vicino alla Camera di Commercio via San Francesco da Paola. Allora c'erano un gruppetti, noi tutti, noi, così arriva una persona e ha detto che ci ha trovato il nome.
Come hai trovato il nome?
Sì, mettiamo Drughi. Come mettiamo fantastica. Marco, scusa, com'è? Sì, no, non vi preoccupate, perché Alex, voi avete visto il film dell'Arancia Meccanica? Ale chiamava i miei drughi. Ma tu non pensi, poi di noi, ma tu non pensi che loro, la polizia, la prefettura non arriva
a
collegare drughi a questa cosa qua? Magari subito no, magari dopo, però non è un nome che magari può dare, come l'Arancia Meccanica che dà istigazione alla violenza. Così ci abbiamo provato e ci è andata bene. Così Arancia Meccanica l'abbiamo messo in cantina.
Penso che anche il gruppo più conosciuto a livello negli ultimi anni, dal 90 in avanti, è quello che è più conosciuto, che tutti sanno. Anche vedi nel film Ultras che i romanisti vengono su, ci stanno aspettando i drughi.
Sì. Volevo anche precisare che in questo film che ha fatto Claudia Mendola con Tognazzi, anche che tanti personaggi nel mondo veramente degli Ultras non hanno accettato l'offerta, perché loro, i registi di questo film, volevano veramente i protagonisti che erano gli Ultras della Juve, però nessuno di noi
ha accettato.
Io ero uno di quelli chiamati, dove poi ho raccontato tutto al mio gruppo e il mio gruppo mi ha detto assolutamente non se ne parla. Perciò tutte le persone che in quel momento facevano la figura, la comparsa di quelli
degli Ultras della Juve non erano
della Juve. Ok.
Io, Luca, adesso faccio di nuovo la domanda che ti ho fatto prima, che mi interessava. La tua prima trasferta, quella un po' più così, che ti ricordi maggiormente, quella che ti ha dato un po' più di carica e di slancio per andare avanti nella tua, diciamo così, carriera da Ultras.
Quando ho iniziato proprio a entrare negli Ultras.
La trasferta che ti è piaciuta di più?
La trasferta che mi è piaciuta di più è stata a Bergamo.
Come mai ti chiedo?
Perché io era la prima trasferta che facevo. E questi pazzi mi hanno portato a Bergamo, dove era la cosa più, forse era la più pericolosa. Io sono piccolino, non sono alto, mi sono trovato con degli ammadi che sembravano ammadi a quattro stagioni, i bergamaschi, no? È la trasferta che mi ricordo molto, però è stata una bella trasferta. È stata bella, non scendiamo nei particolari,
però
è stata molto bella. No. Anche che poi non sapevamo più dove avevamo lasciato le macchine.
Mi direbbe qualcuno croccante.
Croccante.
Sì, io però nel mondo nella vita degli Ultra mi sono avvicinato in età adulta, perché ho fatto 4 anni a rimanere lì, osservare tutto, perché ero un po' in quel momento. Ero un po' anche timido, non riuscivo.
Hai fatto la cosiddetta gavetta, diciamo.
Sì, però io andavo allo stadio, no? Guardavo loro, stavo con loro, però il venerdì io andavo in via Boggino, c'era una sede del Juventus Club in via Boggino, io andavo lì, no? Sapevo i giorni che loro andavano lì e io andavo per farmi vedere. E allora, una sera che io ero lì tranquillo, si avvicina un ragazzo, mi invitò ad andare con loro. Sapevo chi era quel ragazzo lì perché lo vedevo sempre in curva. E così mi ha presentato gli altri, gli altri componenti del gruppo. E mi ha detto: noi siamo del gruppo Indias. È stato subito amore, è stato veramente subito amore, perché già mi piaceva tantissimo il loro modo di fare in curva, mi piaceva tantissimo lo striscione. Poi avevamo una cosa anche in comune, oltre alla fede della Juve, e così mi hanno accorto come un fratello. E io devo essere sincero che in quel momento a Torino io ero da solo, perciò non avevo né amici né parenti, anche che avevo uno zio, non avevo nessuno. Io avevo solo loro.
Hai trovato una famiglia?
Ho trovato una famiglia, perché qualcuno di loro mi ha anche aiutato nel campo anche del lavoro.
Sicuramente è bello quello che stai dicendo, perché si sentono parlare troppo spesso, e troppo spesso si generalizza sul mondo ultras, sui mondi che non sono conformi, no, con questa società, no? E quello che stai dicendo tu adesso è proprio l'amicizia, quella vera, quella pura, quella che c'era una volta, che adesso non esiste più, perché non ti danno neanche più la possibilità di avere un luogo comune di aggregazione. Ed è meraviglioso proprio citare anche nei dettagli, come hai detto tu, che tu eri un ragazzo che alla fine eri solo in una città grandissima. Marsala è una piccola cittadina, insomma, della Sicilia, che sei venuto su, comunque hai trovato comunque dei fratelli che ti hanno aiutato, e questo è una cosa bellissima, è una cosa che comunque va detta, non vanno solo citati o si deve solo parlare a volte di episodi sgradevoli, si devono parlare anche di grandi amicizie che sono nate all'interno di una curva, all'interno di un movimento di fede calcistica, e che poi negli anni, insomma, credo che comunque tu abbia mantenuto questa amicizia nel tempo, sì, ancora adesso.
Fino ad adesso io, pensate, io ho 58 anni, e fino adesso con tante persone componente di questo gruppo ancora c'è una fratellanza, un'amicizia, esatto, che continua. E comunque ripeto a dire, non è tante cose, io non ero ancora entrato a 100%, attenzione, io ero entrato con un piede già
marginalmente,
poi, perché non è che ti fanno entrare con tutta la fiducia, prima devono acquistare anche la tua fiducia, devono vedere che persona sei tu, capito? Perché nel mondo anche ultra, lo sappiamo tutti, ci sono gli scontri fra opposte tifoserie, ma opposte tifoserie fra ultra e ultra, no che tu prendi una persona in mezzo alla strada perché c'ha la sciarpa della Fiorentina e glielo picchi, capito? Questo non era nel nostro DNA,
e questo è un luogo comune da sfatare,
sì.
Esatto.
Cioè, non è violenza gratuita, sì. Questo è il senso.
Nell'etica guerriera i guerrieri si combattono solo tra di loro,
erano quei tempi là, si picchiava fra tifosi e tifosi, c'era la ricerca del tifoso, oppure si telefonava, arrivavano le lettere, perché allora non c'era il telefonino, arrivavano le lettere che loro sapevano dove era la sede degli Indias, mandavano, ci arrivava una lettera con scritto: vi aspettiamo a Firenze, non uscite vivi, vi mattelleremo, che so, arrivati a Casello fino a arrivare allo stadio, che so, c'erano minacce di continuo. Poi noi della Juve, dove andavamo, ci aspettavamo tutti con il coltello fra i denti.
Tutti contro,
era una cosa incredibile. E così, quando mi sono avvicinato a loro, e mi ricordo dove mi mettono a vendere materiale degli Indias. Mi danno un borsone con un altro ragazzo, mi metto in quelle scale che dall'ingresso portano alla curva, entrare alla curva, quella è stata la mia vita.
Certo.
Mi mettono a vendere materiale. E così da lì, piano piano, ho incominciato a entrare veramente nel gruppo, perché già era già una responsabilità. La seconda responsabilità che mi hanno dato è quando mi hanno preso lo striscione, non più quello nero, ma quello bianco, e mi hanno detto: questo è lo striscione, lo mettiamo dentro questo zaino, e io portavo lo striscione. Sapete cosa vuol dire
entrare?
Cosa vuol dire avere uno striscione? Che tu vai a Milano, vai a Pisa, vai a Firenze
con la morte.
Devi sempre averlo dietro, cioè
deve essere la tua,
deve essere la tua
pelle, deve essere
la pelle,
è la pelle. È come, esatto, se
lo perdi si scioglie il gruppo.
Si scioglie il gruppo, quindi... tutto. Perciò questo era una grossa responsabilità.
Ma sono cose belle, perché poi c'è una fiducia che viene data man mano, no?
Sì. Poi mi ricordo anche un ragazzo, mi ricordo anche un ragazzo che dice queste testuali parole: Luca, quando ci saranno gli scontri con gli altri ultras, l'importante non è darle o prendere, cioè che conta esserci e non scappare. I conigli non saranno mai vere Ultras, e se rimane diventerai qualcuno. Allora io in questa fase gli rispondo a lui: grazie fratello, mi ho sempre vissuto in strada e so come va la vita.
Esatto. E dai, da questa frase, da queste parole, stacchiamo un attimo, un attimo breve, un breve stacco musicale, e ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, per quello Torino bene.
A dopo.
A dopo.
Non so se...
E vedo solo luci blu. Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano,
passeggiavamo piano piano,
e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso.
Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio.
Sulle frequenze di RBN Torino, per quello Torino bene, siamo sul finale della trasmissione, lo speciale della tifoseria più amata e più odiata dell'Italia, che insomma è come RBN, la radio più odiata in Italia
dagli altri,
la tifoseria più amati e più odiati, no? Ok, siamo qua così sempre con Luca Dardo. Il buon Tony,
sì, volevi farti una, fare una domanda. Luca, ci hai detto che avevi fondato un gruppo Vecchia Guardia, però che è durato dal 90 al 96 e poi è diventato un club Vecchia Guardia Bianconera a Borgo San Donato. Come mai?
Sì, è successo questo, che dopo il comunale, dopo i mondiali del 90, i componenti degli Indias, noi componenti del gruppo Indias, abbiamo fatto questo striscione Vecchia Guardia, e siamo, quando hanno aperto lo stadio dopo i mondiali, siamo al passi con questo striscione Vecchia Guardia, dove personalmente io con un altro ragazzo l'abbiamo fatto conoscere in tutta Italia, in tutta Europa, perché allora la Juve era anche in tutta Europa. E mi ricordo che c'era una partita di Coppa, sempre di Champions, che si giocava qui a Torino, e dei nostri fratelli avevano invitato dei tifosi del Real Madrid, no? E dove c'è stato un battibecco con un altro gruppo che non era d'accordo, che c'erano questi tifosi in curva e sono volati un po' qualcosa di schiaffe e pugni.
Mm-hmm. Una discussione
fra gruppi. Da quella sera sì, da quella sera è successo che dei componenti di Vecchia Guardia, degli Indias, volevano sciogliere Vecchia Guardia. E io ho chiesto una riunione fra di noi, in cui ho parlato con loro, ho detto no, mi dispiace, non sono d'accordo a togliere Vecchia Guardia, perché io mi sono fatto in due per la Vecchia Guardia. Ho portato lo striscione in tutta Europa, ho portato lo striscione in tutta Italia, ho preso freddo, pioggia, botte dai celerini, perché quando c'erano gli scontri era anche quello, ho difeso lo striscione. E allora loro in quel momento lì hanno deciso, c'è stata tipo una votazione, e così hanno deciso di lasciarlo. E diventa glebe perché? Perché nel 96, nella finale di Coppa dei Campioni giocata a Roma, e volevo tornare a questa cosa dopo, però visto che tu mi hai fatto la domanda te lo dico, no? E cosa è successo? Nel 96, finale di Coppa dei Campioni a Roma, arrivano dei ragazzi, dicono guarda che bisogna togliere lo striscione Vecchia Guardia, bisogna togliere tutto perché dopo questa sera, quando si inizia il campionato, la curva sarà tutta fighters.
Sì.
Perché i fighters ritornano
a dominare la curva.
A dominare la curva. E decidono l'accordo con qualcuno dei drughi, decidono di mettere di nuovo lo striscione fighters, anche che erano d'accordo in pochi. A questo punto parte così questa avventura dei fighters che ritornano in curva, ma però tutta gente buona, perché poi c'era Diti, Tradizione, Antichi Valori, unico gruppo hanno fatto, no? Tanti ragazzi di tutte le zone di Torino e anche fuori Torino. L'unica certezza è che questi ragazzi sono, per me sono e saranno sempre Utrà, che non mollano mai, perciò non stiamo parlando di persone che parlavano solo, facevano anche i fatti, ok? E così sono tornati i fighters e così noi abbiamo tolto Vecchia Guardia e parlando con la società, avendo i numeri dei tesserati, degli abbonamenti, abbiamo chiesto di fare questo Juventus Club Borgo Santonato e così che esiste ancora Juventus Club Borgo Santonato, è sempre una cosa
mia. Un'altra domanda,
sì, prego.
Per te cosa significa essere un ultra? C'erano anche interessi economici in quel periodo lì?
In quel momento, guarda, questa domanda, gli interessi economici, tutti quasi i gruppi, qualcuno aveva i suoi interessi, no? Perché interesse di materiale, interesse di vendere la sciarpa, ce l'avevamo tutti, però sì, diciamo qualcuno sì. Ma è qualcuno che lo faceva solo per il gruppo, gli interessavano magari vendere la sciarpa, vendere l'adesivo, magari per aiutare persone che non riuscivano a venire in trasferto, che ne si potevano pagare.
O per fare nuovi striscioni per la partita dopo.
Per la partita dopo, certo. No.
Però essere ultra cosa vuol dire per te?
Ecco, essere ultra è una parola...
Bisogna fare una puntata solo su questo.
penso proprio di sì, il vero ultra... Cerca il vero tra, lo senti dentro e succede dentro di te, c'è qualcosa che scatta. Tu durante la settimana, io personalmente, io ho un'azienda, perciò io lavoravo, avevo cioè i dipendenti, lavoravo, facevo il mio lavoro, ma quando scattava l'ora di andare a fare gli striscioni, di andare a fare qualcosa, dentro di me scattava un amore, una cosa, non so come spiegare,
il forte del fuoco,
no?
C'hai idea.
E la domenica per me era solo andare a fare, diciamo, andare a trovare lo scontro con l'opposta fazione, no? Con l'opposta tifoseria, proprio è una cosa che cercavo. Allora
non stiamo parlando che c'erano i telefonini o c'erano le riprese, le videosorveglianza, non c'era nulla. Tu partivi e non sapevi se tornavi a casa. I treni, sopra, buttati sopra i treni, per terra, facevi quelle trasferte che dicevi ma dove siamo? Perciò per me
è proprio andare oltre.
Sì, e poi anche l'altro tra del tuo fratello è quello che sarebbe tuo braccio. Nel momento che tu cadi, no? Prima che la polizia ti becca, è lui che ti tira su e ti porta via. Questo era anche la fratellanza che c'era in curva, perché in curva c'è anche un codice, che è un codice nostro.
Ti devi fidare ciecamente del tuo fratello, diciamo.
Questo sì, evito. E allora è questo quello che senti Ultra, è la passione, l'amore che senti. Non è Ultra, se dice delinquente, teppista, no, non è così come pensa, come diceva prima Igor, cioè, che l'Ultra viene guardato come se fosse un delinquente, no, non è così. Adesso è tutto cambiato, vogliono modernare tutto, però noi
vogliono una cosa, comunque anche
ma ce l'hanno fatta, perché come vogliono fare come in Inghilterra, che non si parla più dei tifosi inglesi, e hanno fatto tutto una volta.
Vogliono demonizzare l'individuo che può essere l'ultras, ma come può essere anche il ragazzo che crede in un ideale, come adesso in Casa Pound, ad esempio,
il
no?
Militante.
Il militante. E difatti vedo tanti nessi, no? E poi comunque l'ultras è sempre stato sotto assedio da parte dei media, no?
Sì.
Da parte della maggior parte
dell'opinione pubblica.
Dell'opinione pubblica. E quindi l'opinione pubblica, quello che dice, viene distorta una visione per comunque un interesse globale, no? Un interesse se l'ultras aveva un interesse a curare l'ultras era visto come modello, no?
Sì.
Ma siccome questa società
è all'opposto,
anzi cerca non di aggregare le persone ma di sgregare, perché è un po' come divide e t'impera, no?
Sì.
Separa, così riuscirai a governare meglio, no? Ecco, questo è quello che vedo io nel mondo moderno, no? Se tu separi gli individui e non fai in modo che non ci siano dei punti di aggregazione, anche come con questo coronavirus, che la gente non si trova più, non abbiamo più un luogo dove trovarci, perché è tutto un caos totale. Ecco lì la società distorce non solo il pensiero della maggior parte del popolo, ma fa in modo di demonizzare anche delle figure come possono essere gli ultra storici, come sei tu, ma anche delle figure come abbiamo visto
delle comunità,
no? Come abbiamo visto l'attacco che c'è stato da parte dei media, da parte di Report,
sì,
adesso a Francesco Polacchi, la mia massima solidarietà, perché comunque lui, oltre ad essere un amico, un camerata, insomma, che fa parte di questa comunità, è un imprenditore, ed è giusto, è un onore conoscere un esponente come Francesco Polacchi, come te Luca, che oltre ad avere una passione nella vita hanno anche dedicato del tempo al lavoro, si sono dedicati al lavoro e hanno creato lavoro in una rete, come te con la tua azienda, come Francesco nella sua azienda. Però purtroppo la società, sempre di più la società, i media, l'opinione pubblica dice il contrario, dicono che insomma siamo un po' come la bestia 666, no? Come il diavolo, come il demonio. Ah no, ma quelli sono ultras, quelli sono persone che si scontrano, che pensano solo a delinquere, che pensano a farsi soldi con i biglietti, invece non sanno quanto hanno fatto anche, mi ricordo tanti anni fa avete fatto anche una raccolta per dei fondi per gli ospedali, ad esempio.
Sì, sì.
Avete fatto non solo, cioè,
tante beneficenze anche per la ricerca sulla leucemia.
Esatto.
Quando è morto Andrea Fortunato.
Esatto, esatto.
Purtroppo, guarda Igor, quando gli ultras servivano alle società tutto andava bene, quando la società non serve più gli ultras, boh, è finita.
Cioè, difatti,
anche tanti ultras sono stati tagliati fuori anche dal DASPO, quando nel 1989 è arrivato il DASPO in Italia. Hanno iniziato con un anno, non c'era l'obbligo di firma, ti davano un anno di DASPO
di fermo,
che tu non dovevi andare allo stadio, dovevi. Poi hanno incominciato con l'obbligo di firma e poi se eri recitivo ti davano 3 anni, 5 anni. Sai cosa vuol dire stare 3 anni, 5 anni
senza
andare allo stadio con l'obbligo di firma? Logicamente tu andavi in questura un quarto d'ora prima dell'inizio del primo tempo, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo della fine della partita. Vuol dire che se ti davano un DASPO di quello di 5 anni vuol dire vivere fuori la questura quando la Juve gioca, ma non solo nel campionato ma anche nelle partite amichevole. Perciò hanno voluto eliminare. Poi le cose logicamente in curva sono cambiate, come avete sentito voi anche il report di questa Rai 3 mi sembra che ha parlato anche sui fatti nostri che sono successi in culo. Per carità, io di questa cosa qui non c'ero più già in curva.
E purtroppo vogliono un tifoso che compra, che spende, non più un tifoso che ama la squadra, che va a dimostrare un'appartenenza. Invece devi essere solo uno che porta i soldi alla società. E devi essere spremuto come un limone, quindi l'aspetto ultra deve essere sostituito da...
Ma adesso tanto siamo sul finale della trasmissione, no? Ma adesso tu, no? Cioè, vedere adesso ai giorni nostri, no? Quello che è successo in curva fra ultras e società. E vedere quella curva, cioè, da un altro settore, no? Dal settore nord. Cioè, cosa pensi? Cosa senti dentro? No? Cioè,
guarda, ti rispondo con il cuore veramente malincuore, perché mi divento triste quando sento questa domanda, perché non è la prima che mi fa, ma ne ho fatto anche altre persone. E vuoi sapere cosa è successo quando sono entrato nella nord? Non mi ricordo bene la partita, sono entrato, entro dentro lo stadio, mi vado a sedere, all'improvviso mi alzo, mi siedo e mi alzo, guardo la curva, scendo dai gradini, sempre dalla nord, mi appoggio al muro dello stadio e mi sono scese le lacrime, perché per me lo stadio è stata la famiglia, è stato tutto, la tua vita, io sono nato là dentro e non è vero che là dentro si diventa delinquente come qualcuno diceva, si diventa ladro, drogato, no, questo è una tua, se tu lo vuoi fare lo fai, se tu non lo vuoi fare non lo fai, nessuno ti obbliga, perciò vedere quella curva così mi è presa molto male, sono successe tante cose, sì, perché poi quando... Quando è compasso lo striscione Drughi, lì le cose sono un pochettino cambiate, perché logicamente non si aspettava nessuno il ritorno dei Drughi allo stadio, e lì le cose sono molto cambiate. Sono cambiate, sì, perché poi sono successi i conflitti fra tradizione, fra fighters e Drughi, e lì nel 2005, dove era a febbraio, c'era una partita in casa con l'Udinese, io personalmente mi hanno preso lo striscione Drughi e l'ho portato allo stadio, però io pensavo un ritorno non come prima, ma almeno un ritorno come nel 92-93, invece non era quel ritorno lì, era tutto un altro ritorno, così ci sono stati molti molti scontri fra le opposte fazioni per il dominio della curva, però mai più si sapeva a chi doveva andare il dominio e come dovevano andare le cose. Purtroppo lì io, come sapete, non so se avete saputo, letto sui giornali, no, c'è stata poi...
Sì, vabbè.
Insomma, bene.
Sono stati quei fatti di cronaca, insomma.
Sono stati fatti di cronaca dove c'è stata questa fight e io sono stato preso e sono stato, posso dirlo tranquillamente, sono stato arrestato, dove sono stato 3 mesi alle Vallette per questa questione qua. E poi sono uscito, sono tornato a casa e ti dico una cosa, Igo, quei mesi passati in cella mi sono serviti per mettere a fuoco tutto. E quindi io da quel momento lì lascio definitivamente la curva, perché non era più
l'ambiente che avevi,
sembrava più che non mi apparteneva,
non ti apparteneva più.
Non era più, infatti, come avete visto, avete sentito, avete visto che è successo che la Juve ha chiuso tutto, perché purtroppo quando si tira troppo
la corda
si spezza. Bene, questo è tutto, ce ne sono tanti, però chiudiamola così.
Ma io spero di averti ancora in trasmissione per magari qualche altro speciale. Magari facciamo qualche cosa di anche più simpatico, no? cioè più simpatico, no, cioè simpatico più a livello di umorismo, cioè.
Sì.
No, questa è una puntata meravigliosa, perché hai raccontato una bellissima storia, hai raccontato il tuo amore verso non solo una fede calcistica, ma verso una famiglia, quella che comunque ancora adesso ti è vicino, perché molte persone ti sono vicino.
Perché a me non era importanza Drughi, Fighters o Aria,
era lo
o
stadio. Bike.
Per me era lo stadio, per me loro erano la mia famiglia. La più principale erano gli Indias, però per me era quella.
Ma nel frattempo sentite nel sottofondo c'è Igor che è il cane di Luca, che è un morosso, ha pensato bene di chiamarlo come me. Sono fiero, perché ci assomigliamo pure io. Siamo sul finale della trasmissione, ti ringraziamo comunque per la tua, insomma, la tua testimonianza storica, perché oramai sono passati 30 anni, si può dire, dalla prima esperienza in curva. Hai visto nascere, crescere e forse cadere del tutto uno dei movimenti più insomma, dove hanno parlato un po' di più tutti, no?
Esatto.
Però mai nessuno è riuscito a esprimere e a raccontare veramente bene che cos'è il mondo ultras.
C'è da dire anche che Luca stasera, come noi lo conosciamo, ha mostrato un grande cuore. Cioè lui sulle cose che fa ci mette l'anima, ci mette la passione e gliene frega poco di quello che
fa. Ci mette anche la faccia.
Ci mette la faccia, no?
Soprattutto.
E questo è da pochi, e ti ringraziamo, per me è stato un onore veramente averti qua.
Per me non era avere interessi economici oppure fare dei soldi. A me era la fede, era essere ultra.
Ma questo lo fai in tutto sei così.
Ma infatti stasera abbiamo sentito pulsare il cuore bianco-nero di Luca.
Bene. Ti ringraziamo, speriamo di averti in un'altra puntata, magari parlando
io di... ringrazio voi, ringrazio Radio Bandiera Nera, ringrazio...
Grazie a te Luca.
Di cuore.
Grazie.
E saluto a tutti i gruppi... della Juve.
Okay. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo il prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene, il vostro DJ Caffeina.
Un saluto da Euclide,
da Tony.
Un saluto da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente. Siamo qui solo per voi. Alzarsi la mattina.
campo i tuoi colori, non li tradiresti neanche se sono di più i dolori che le gioie avute, ma perché nessuno se lo spiega come possa essere possibile. Siamo qui solo per te, siamo qui per voi, siamo qui solo per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai. Siamo qui per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui per voi e non...